Rieccoci nel nostro secondo giorno di formazione sul mondo dell'apocalittica. Comincio con una chiosa a una domanda di ieri pomeriggio, la domanda su la fede cristiana, il riconoscimento di Gesù Messia, come entra nel genere letterario apocalittico. Ieri ho risposto in un modo, poi dopo qualcuno mi ha detto, ma mi riferivo alla struttura del genere letterario, cioè si può apprezzare una differenza nel genere letterario apocalittico di opere cristiane rispetto ad apocalissi giudaiche? Allora, solitamente non si fa questa distinzione, cioè i generi letterari si trovano impiegati in diversi tipi di letteratura e non sembra di poter apprezzare differenze formali, strutturali, sufficienti a dire che c'è un genere letterario apocalittico cristiano piuttosto che un genere letterario apocalittico cristiano. Solitamente c'è la grande suddivisione tra viaggi e viaggi nel mondo, nell'astronomia, nei cieli, e quindi apocalissi, rivelazioni ottenute da osservazioni in viaggi ultramondani, e altro sottogenere letterario, altro gruppo, rassegne della storia, come vedremo oggi ad esempio nell'Apocalisse delle settimane o nell'Apocalisse degli animali. Queste sono le due grandi divisioni. Per il resto, solitamente si cita la definizione del genere apocalittico che si stabilizza con i coniugi Collins, John Joseph Collins e Adela Yarbrough in Collins, che parlano di questo genere letterario come racconto di una conoscenza mediata dal veggente, coadiuvata da un intermediario celeste, dai tratti simbolici che veicola conoscenze pensate per confortare, rafforzare nel tempo della prova, grosso modo. Poi dopo, quando si vanno a dettagliare le caratteristiche, si vede che c'è questo riferimento ai segreti, c'è una singolare presenza di scritti, di tavole celesti, c'è questo continuo scambio tra mondo sovrumano e mondo storico. Ecco, grosso modo questi sono gli elementi. L'elemento numerico, l'elemento enigmatico, la visionarietà e quindi l'utilizzo di immagini non ordinarie. Questi sono gli elementi che caratterizzano sia apocalissi cristiane sia apocalissi giudaiche. Bisogna poi aggiungere che molte apocalissi di matrice pre-cristiana ci giungono in tradizione cristiana, quindi con glosse e non sempre facilmente distinguibili dal testo originario. Mi immetto così a parlare dell'argomento di oggi, che è il primo libro di Enoch, conosciuto nella cristianità essenzialmente grazie alla tradizione etiopica, che ha accolto il primo libro di Enoch all'interno del canone cristiano. Poi il mio professore di etiopico, Monsignor Raineri, mi diceva che anche oggi nella Chiesa etiopica non si trova, non si pubblica sostanzialmente una Bibbia da Genesi Apocalisse con dentro primo Enoch. Il primo libro di Enoch viene comunque pubblicato a parte perché è voluminoso e d'altra parte è considerato ispirato, è considerato parte del canone. Il testo etiopico dunque è stato celebrato, è stato trasmesso in questa chiesa copta. Poi a metà del Novecento, con le scoperte di Qumran, si è visto che nella quarta grotta sono stati trovati manoscritti aramaici contenenti testi enochici. Ci sono testi di tradizione enochica, cioè testi che tali e quali non troviamo in Enoch, ma che sembrano essere parti che poi non sono confluite nella redazione finale, ma di sapore chiaramente enochico, e testi propriamente attestati nella tradizione etiopica. Questi testi, quindi, li abbiamo nella quarta grotta, dicevo, nei manoscritti 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212. E quindi, numerando questi manoscritti, si parla di Enoch, manoscritto A, B, C, D, E, F, G, più due altri manoscritti, il 209 e il 210, chiamati Enoch astronomico B e C. L'astronomico A contiene testi che di per sé non sono identici a quelli della tradizione etiopica. Oltre alla tradizione etiopica, poi abbiamo da ricordare dei testi greci e soprattutto copti. Quindi, a seconda della sezione del primo libro di Enoch che si studia, bisogna guardare un po' quali testi sono a disposizione. Talvolta è a disposizione l'aramaico, sempre a disposizione il testo etiopico, consegnato da diverse famiglie di manoscritti, e poi abbiamo il testo copto e greco, non sempre a coprire l'intero libro, ma sono tradizioni molto importanti. Quali sono le parti che abbiamo in aramaico? In aramaico abbiamo i capitoli, grosso modo, vi leggo dei numeri, 1, 2, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, 30, 35, 89, 90, 93, insomma, vedete che abbiamo soprattutto capitoli iniziali dall'1 al 35 con vari buchi, e poi dall'89 al 93 con buchi, poi altre parti. Perché è necessario dire questo? Perché avere trovato dei manoscritti in aramaico ci ha aiutato a fissare una datazione per questi testi. Allora, i manoscritti sono, si dice, risalenti alla metà del secondo secolo avanti Cristo. Alcuni secondo secolo avanti Cristo, alcuni seconda metà del primo avanti Cristo, alcuni inizio primo dopo Cristo, insomma, diciamo che questi manoscritti aramaici sono datati tra il 150 avanti Cristo e il 50 dopo Cristo. Questi manoscritti aramaici però non sono gli autografi, non sono la prima edizione, per così dire, ma sono copie. Quando si va a cercare di precisare la datazione, si dice che le parti più antiche del primo libro di Enoch possono risalire all'inizio del terzo avanti Cristo. E forse il grosso, la parte nel suo insieme, il primo libro di Enoch ha una redazione importante in epoca maccabaica, quindi negli anni di Daniele, torna al 160 avanti Cristo. Poi abbiamo l'importante libro delle parabole, ma adesso vediamo le cose con calma, che non si sa se datarlo alla fine del primo avanti Cristo o il primo dopo Cristo. Il libro delle parabole contiene parti molto vicine al Nuovo Testamento, anche come formulazioni, e lo vedremo. Se prendete una edizione, una qualunque edizione del Nuovo Testamento greco, in appendice vedete l'elenco dei passi biblici, dei passi citati. Allora, trovate i passi biblici citati e poi altri libri, deuterocanonici, apocrifi e poi altra letteratura. Allora, in fondo, io ho l'ultima edizione di Nestle Aland tra le mani e ho cercato le citazioni di primo Enoch nel Nuovo Testamento e ce ne sono almeno due colonne. Quindi possiamo dire una sessantina di citazioni di Enoch, di primo Enoch, sono presenti nel Nuovo Testamento. Anche questo elemento ci aiuta a porre la datazione del primo libro di Enoch. Il primo libro di Enoch è citato nel Nuovo Testamento e quindi è stato scritto prima del Nuovo Testamento. Poi bisogna guardare la distribuzione, quali parti del primo libro di Enoch sono citate nel Nuovo Testamento, grosso modo le stesse parti documentate a Qumran. Quindi direi che soprattutto i primi e gli ultimi capitoli. Enoch, sappiamo, è menzionato nel quinto libro della, nel quinto capitolo del libro della Genesi e, come dice la lettera di Giuda, è il settimo. Settimo, se contiamo Adamo, primo, e poi Set, che genera Enos, che genera Canaan, che genera Mahalalel, che genera Yered, che genera come settimo, appunto, Enoch. Enoch vive 365 anni e già questi dati servono a mettere in risalto questa figura che è settima e quindi occupa una posizione importante, non è il quinto, non è il sesto, è il settimo. E poi il numero dei suoi anni è il numero dei giorni dell'anno solare. E di lui si dice così, in Genesi 5, al versetto 18. Yered aveva 162 anni quando generò Enoch. Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni, generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme, camminò con Dio dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figlie e figlie, quindi l'intera vita di Enoch fu di 365 anni. E poi si ripete, Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Questo particolare fa sì che nella tradizione Enoch sia posto accanto ad Elia, entrambi personaggi che vengono presi da Dio. Enoch poi camminava con Dio, Dio lo prende e continua a camminare con Dio. E nella tradizione giudaica quindi è colui che cammina nei cieli, esplora tutti i segreti del cosmo. E conoscendo il cielo, conosce anche le decisioni che in cielo vengono prese a riguardo della storia, per cui è simultaneamente il conoscitore del cosmo e il conoscitore della storia. Dicevo che ci sono due sottogruppi del genere letterario apocalittico, perché sono apocalissi che registrano viaggi ultramondani ed apocalissi che propongono rivisitazioni della storia. Beh, a Enoch si ascrivono entrambi questi tipi di apocalisse. Enoch camminava con Dio e fu preso da Dio e non fu più perché Dio l'aveva preso. Dopo di lui si continua a vivere ben di più, cioè lui vive in fondo solo 365 anni, quando suo padre era vissuto 800 anni e dopo di lui Matusalemme vive 969 anni. Quindi questo particolare della durata della sua vita posta a 365 anni è proprio simbolica. Lui conosce, conosce tutto come il sole vede tutto. Conosce tutto come il sole vede tutto della storia, ma come il sole abita il cielo, anche lui cammina in cielo e conosce. Dei testi che ieri abbiamo visto attribuiti a Daniele, sono attribuiti, diversamente che a Daniele, a Enoch, secondo questo tratto tipico delle Apocalissi della pseudonimia, della attribuzione a grandi saggi del passato di parole importanti. Secondo il principio per cui ciò che viene da lontano è particolarmente sapiente e autorevole. Questa non è una rivelazione semplicemente ascritta a Isaia e neppure a Daniele, ma ancora prima a Enoch, e quindi il primo che camminò con Dio. A Enoch si ascrivono molte tradizioni, 5 di queste sono confluite nel primo libro, il primo libro che è spesso descritto come un pentateuco, perché sembra raccogliere al suo interno 5 libri. Il primo libro è chiamato il libro dei vigilanti, il secondo è il libro delle parabole, il terzo è il libro dell'astronomia, il quarto è il libro dei sogni, il quinto il libro dei sogni, il quinto, di dimensioni molto più ridotte, è chiamato usualmente Epistola di Enoch o Testamento di Enoch. Le parti più antiche, i libri più antichi, sono il primo e il terzo, cioè il libro dei vigilanti e il libro dell'astronomia. Lo studio del primo libro però è più semplice dello studio del terzo, perché al momento non sono ancora usciti commentari su tutti questi capitoli del primo libro di Enoch. Certamente è un libro molto indagato, molto studiato e molto conosciuto, però sapete che nelle scienze bibliche abbiamo il privilegio di avere commentari dettagliatissimi su tutti i libri. Beh, questo ancora non è stato fatto per il libro di Enoch, che sostanzialmente è studiato, o comunque originariamente studiato da biblisti, anche adesso i maggiori commentatori sono biblisti, al libro di Enoch. Non hanno ancora completato questo commentario su questo lungo libro di 104 capitoli. E quindi il libro dell'astronomia, molto antico, non è così semplice, perché ancora non è, non è lo studio non è ancora sostenuto da molte ricerche. Il libro dei vigilanti prende il nome da personaggi celesti che vengono menzionati anche in Daniele. In Daniele 4, infatti, si legge che Nabucodonosor ha un secondo sogno, dopo quello a cui ho fatto riferimento ieri, il sogno della statua composta di 4 metalli. In questo secondo sogno lui vede un albero gigantesco con le radici che affondano nella terra e le fronde dei rami che arrivano alle stelle, ospitano le stelle, dice la tradizione greca, la traduzione greca, e improvvisamente prende la parola un vigilante che ordina l'abbattimento di questo albero, di cui rimangono appena le radici incatenate. E poi questo albero improvvisamente sembra diventare un bue, e come un bue è bagnato dalla rugiada, sta all'aperto, deve mangiare dell'erba, e poi Nabucodonosor viene turbato fin tanto che arriva Daniele che gli dice: tu sei quell'albero. E qui abbiamo un chiaro riferimento all'ideologia regale antica, per la quale il re è il grande asse che congiunge il cielo con la terra. Il re è il figlio di Dio, è il grande sacerdote, è colui che ospita nelle sue fronde tutti gli animali del cielo, è colui che copre con la sua ombra tutti gli animali della terra, i quadrupedi, e quindi è l'albero che nutre tutti, come il re è responsabile della coltivazione della terra e dell'irrigazione di tutto il paese, è colui che assicura a tutti una difesa nel tempo della guerra, e quindi questo è il re, è il grande albero. Poi in alcuni rilievi mesopotamici si vede che spesso lo scettro del re è un ramo molto grosso, un bastone molto grosso con in cima una stella, e appunto questo modo di associare il re con il suo scettro, che è lo stesso albero cosmico, è il simbolo dell'albero cosmico. Beh, questo re viene abbattuto. Allora, in questo sogno di Daniele 4 compaiono i vigilanti. I vigilanti, detti con una radice semitica che è presente nell'ebraico ir, scritto esattamente una parola omonima di casa, di città, ir, irin in aramaico. Allora, vigilanti perché, allora, spesso gli angeli hanno dei nomi che celebrano una qualità di Dio. Raffaele, Dio il guaritore, fonte di vita, il salvatore, e quindi l'angelo dice un attributo di Dio. Analogamente gli angeli vigilanti sono gli angeli che rendono manifesta la qualità di Dio di vigilare, come anche si canta nei salmi dell'ascensione, di vigilare sulla città, di vigilare sul popolo, di proteggere. I vigilanti di cui parla Enoch però sono angeli disobbedienti e seduttori degli uomini. Nel primo libro di Enoch è importante il capitolo 5, che vi ho richiamato nelle letture di alcuni versetti, ed è molto importante il capitolo 6, in entrambe le sue due parti. In quello che leggiamo all'inizio del capitolo 6, cioè i versetti 1-4, e in quello che comincia in 6-5, ossia il racconto del diluvio. Rileggo i primi quattro versetti di Genesi 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Non è più possibile vivere quindi 800, 900 anni, ma e neppure 365, ma 120. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Qui in Genesi abbiamo un precipitato di tradizioni enochiche. Dico un precipitato perché nella Bibbia non ci si sofferma su questi figli di Dio che scendono sulla terra, mentre nella tradizione enochica troviamo intere pagine dedicate a queste vicende. E questa inserzione nel libro della Genesi introduce immediatamente il diluvio. E quindi si è parlata di questa irruzione del mondo angelico sulla terra, e poi al versetto 5 troviamo il Signore che vede la malvagità degli uomini. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. Allora, nella tradizione enochica vediamo proprio come la presenza del male sia intimamente associata alla presenza demoniaca degli angeli. All'interno del libro della Genesi, lo anticipavo ieri, questi quattro versetti di Genesi 6 sono importanti perché Genesi 3 può essere letto come una parabola di come sorge come sorge il peccato nel cuore dell'uomo. Si potrebbe leggere Genesi 3 proprio come una parabola, come una favola nella quale, come parla il cardo, pensate a quello che dice il re di Israele al re di Giuda, il cardo andò dal cedro del Libano a dirgli mi dai in sposo tuo figlio, eccetera, e come parlano i cardi e i cedri, le volpi, così parlano anche, oppure pensate all'apologo di Jotam nel libro dei giudici, gli alberi della foresta andarono dall'ulivo. Allora nelle parabole tutto può parlare e quindi anche il serpente può parlare. Questo è un modo in cui si potrebbe leggere Genesi 3. Allora, se Genesi 3 potrebbe essere letto come una parabola di come sorge il peccato nel cuore dell'uomo, Genesi 6, 1-4 mostra come nel cuore dell'uomo sorga il peccato, però il peccato è, ahimè, ha una radice, ahimè, ben più profonda, vincolata a questa irruzione del mondo angelico nel mondo degli uomini. E Dio interviene con un giudizio per cui ricopre il mondo di acqua. E nel libro di Enoch questo giudizio divino risuona in molti modi. Il Signore che inonda, che colpisce, che imprigiona, che seppellisce sotto la terra, sotto le montagne, e incatena questi demoni. E poi si parla anche di coloro che vengono sviati da questi demoni, che ereditano la parte dei demoni. Il libro di Enoch, citato nel Nuovo Testamento, ha inciso nella tradizione cristiana, nella configurazione delle cose ultime, e quindi le tradizioni sull'inferno, sul purgatorio sono largamente debitrici a questo libro a questo primo libro di Enoch, che d'altronde non è stato accolto nel canone della Sacra Scrittura, così come queste verità non sono entrate nel credo niceno-costantinopolitano. Quindi sono tradizioni molto importanti che hanno segnato, che segnano la tradizione cristiana, e d'altra parte appunto non sono nella Sacra Scrittura, non sono nel simbolo della fede. Allora, il primo libro, il libro dei Vigilanti, copre i capitoli da 1 a 36. Le tradizioni più antiche di questo libro forse risalgono all'età persiana, e dirò infatti qualche cosa sul collegamento tra il libro dei Vigilanti, l'Apocalittica, e le tradizioni persiane. Solitamente si parla della tradizione persiana come una tradizione molto difficile da afferrare, perché i persiani sono stati vinti da Alessandro Magno. Alessandro Magno è ingiuriato e ricordato come una persona maledetta nella tradizione zoroastriana, e di fatto le tradizioni persiane vengono bruciate dai greci. E quindi non abbiamo molta documentazione, cioè è rimasto quello che non poteva essere bruciato, cioè quello che è inciso sulla roccia. E quindi le incisioni dei re Achemeniti, Abeishtum, le iscrizioni di Dario, di Serse, Artaserse, eccetera, ci sono, e quindi trovate dei libri che sono grossi, ma in realtà le pagine che raccolgono le iscrizioni sono poche decine, il resto è tutto commento, eccetera. Quindi abbiamo poche pagine di queste iscrizioni, e poi abbiamo quello che gli storiografi greci hanno scritto dei persiani, da loro conosciuti, però scritti persiani di quell'epoca non ci sono giunti in maniera diretta. Sappiamo però che le tradizioni scritte poggiano su tradizioni orali anche antichissime, secolari. Esempio, sempre citate, quello delle tradizioni sanscrite dell'India, e di fatto abbiamo il corpo avestico. Il corpo avestico è in avestico antico e in avestico recente. Qualcuno dice che si potrebbe dire avestico A e avestico B, perché l'avestico antico non necessariamente può essere più antico dell'avestico recente, e il recente non può essere più recente di quell'antico, ma possono essere semplicemente due dialetti della stessa lingua, entrambi con testi molto antichi. All'interno del corpo avestico poi ci sono i canti ascritti a Zoroastro, comunemente posto attorno al 700 avanti Cristo. Allora, le tradizioni avestiche sono tradizioni che, soprattutto alcune, i canti di Zoroastro possono portarci dei testi del VI, V secolo avanti Cristo. Allora, e troviamo singolari corrispondenze tra quello che si legge in primo Enoch e quello che si trovano nelle tradizioni zoroastriane. Daniele, dicevo che Daniele stesso matura in epoca persiana, e quindi è difficile pensare che nel libro di Daniele non si siano preservati moduli espressivi persiani. Qualcuno sostiene che lo stesso genere letterario apocalittico sia così strano perché viene dalla tradizione persiana. E quindi potrebbe essere un modo di esprimersi che ci è estraneo proprio perché è elaborato in un'altra cultura, con altri moduli, con altri canoni. Quindi anche queste cose mi hanno appassionato e mi piacciono, e quindi ve le dirò. Allora, nel primo libro dei Vigilanti abbiamo un'introduzione, nei capitoli 1-5, che parla dell'era escatologica e del giudizio finale dei giusti e dei malvagi. Nei capitoli seguenti, da 6 a 36, abbiamo poi la vicenda degli angeli decaduti, del fatto che seducano le donne, si uniscono a loro e quindi corrompono gli uomini. Vengono giudicati da Dio, Enoch cerca di intercedere per loro, perché gli angeli dicono intercedi per noi presso Dio. Enoch cerca di intercedere, ma Dio gli impedisce di pregare per loro. Enoch si trova quindi a recapitare ai vigilanti non la buona notizia del perdono, ma la predizione di quello che deve essere il loro destino. Enoch presenta poi le visioni che ha durante un giro sulla terra, nello Sheol e in cielo. Vi leggo alcune parti dei capitoli da 1 a 14, appunto excerpta. Dicevo ieri di non volere proiettare, proprio perché secondo me ci confondiamo. Vi leggerò qua e là e al tempo stesso vi dico da dove leggo, in maniera tale che se uno ha questa edizione tra le mani la può leggere. Che edizione ho tra le mani? Sostanzialmente l'unica che abbiamo in italiano, che è quella curata da Paolo Sacchi, mi sembra all'inizio degli anni 80 o anni 70, dell'81 direi, inizialmente pubblicata nei grandi classici delle edizioni dell'UTET e poi pubblicata nell'edizione economica dell'Atea. Ora editata ancora in UTET, però fortunatamente serie economica, ed è proprio economica per davvero, nel senso che costeranno volumi che costano 10-13 euro, insomma, quindi abbastanza poco. Questo è il primo volume degli apocrifi dell'Antico Testamento, e poi c'è un secondo volume con gli apocrifi sempre dell'Antico Testamento, poi altri volumi con gli apocrifi del Nuovo Testamento. Cosa c'è in questo volume? Allora c'è Enoch, e poi c'è l'Apocalisse Siriaca di Baruch e il quarto libro di Esdra. Alcuni titoli così da sentire. Leggiamo dunque l'inizio. Parola di benedizione di Enoch. Come egli benedisse gli eletti e i giusti che nel giorno dell'afflizione hanno da essere per scacciare tutti i malvagi e gli empi. Allora, vediamo sin dall'inizio la suddivisione dell'umanità in giusti ed empi, eletti e malvagi. Secondo questa nota dualistica tipica delle Apocalissi. Anche nella scrittura, pensate al Salmo 1, oppure lì dove leggiamo che il Signore ha posto, con le parole del Deuteronomio, del Siracide, ha posto davanti all'uomo il bene, il male, l'acqua, il fuoco, la benedizione, maledizione, e dove l'uomo vuole stende la mano. Quindi, pure pensate al Salmo 1, c'è l'albero che è irrigato dalle acque del Signore, e poi c'è la pula, i giusti e i malvagi. Di fatto nella nostra vita ci troviamo a fare delle scelte, e ognuno fa la scelta, anche posponendo la scelta si trova immancabilmente a scegliere e a dire o sì o no. E questo principio è radicalizzato in questi testi apocalittici, che dunque parlano di eletti e giusti e malvagi ed empi. L'Apocalisse di Enoch si propone come una parola di benedizione nel giorno dell'afflizione. Ieri parlavamo proprio dell'Apocalisse come una parola di speranza, di perseveranza, di vigilanza nel tempo della tribolazione. Ed Enoch, uomo giusto, i cui occhi erano stati aperti dal Signore e vedeva una visione santa nei cieli, parlò e disse: questo è quello che gli angeli mi hanno mostrato, io ho ascoltato tutto da essi, tutto io conobbi, io che vedo non per questa generazione ma per quella che verrà, per le generazioni lontane. Allora, Enoch, che camminava con Dio, è giusto e quindi il prototipo degli eletti, e lui parla perché ci siano degli uomini che camminino come lui, seguano la sua giustizia. Daniele invitava altri ad avere le sue visioni, a percorrere il suo tragitto, e analogamente farà Enoch. Enoch è giusto, a cui gli occhi sono aperti. Questa è un'altra immagine molto importante per il libro di Enoch, a tutti familiare, perché è pure importante nel Vangelo di Marco, a partire dal Vangelo di Marco, quindi nelle tradizioni sinottiche, perché a partire da Isaia c'è il dramma dell'uomo che vede e d'altra parte non si rende conto della presenza di Dio, ha orecchi ma non riesce ad ascoltare la parola di Dio. Quindi, soprattutto quando leggeremo l'Apocalisse degli animali, nei capitoli 85-90 di primo Enoch, vedremo questo filo conduttore di persone che sono cieche, e poi qualcuno a cui vengono aperti gli occhi, e poi il sordo, e poi arrivano degli animali che beccano gli occhi e si viene accecati. Il dramma del vedere e del non vedere. Questa è una metafora antichissima. Tempo fa, due anni fa, io mi divertivo sempre a citare un proverbio sumerico che dice si entra ad occhi chiusi e si esce ad occhi aperti, poi dopo ci sono cose strane, sta in piedi come un'anatra, è coperta, va bene? Però dice, che cos'è? E la risposta la Edubba, cioè la casa della tavoletta, cioè la scuola, la casa dove si usano le tavolette per scrivere. Quindi questa era la prima definizione che i Sumeri davano della scuola. Si entra ad occhi chiusi e si esce ad occhi aperti. E quindi questa persuasione per la quale il bambino apre gli occhi quando nasce, ma i genitori si accorgono che non vede. Ha bisogno che passino delle settimane prima che il bambino veda. Poi il bambino vede, e però gioca con il fuoco e non conosce il pericolo, cioè vede ma non si rende conto della realtà. Vede ma non vede. E poi lo si manda a scuola perché maturi. E quindi ci si rende conto che questo bisogno di aprire gli occhi permane, questa sensazione di vedere e d'altra parte sentirsi ingenui, trattenuti alla superficie della realtà. Allora, questo è un motivo ripreso nella letteratura semitica. Pensate alla grande epopea di Gilgamesh, quando anche a Gilgamesh si aprono gli occhi, si rende conto di essere, o a Enkidu soprattutto si aprono gli occhi, si rende conto di essere uomo. Ma pensate a Genesi 3, appena citato, con la promessa del serpente: ah, guarda che se tu mangerai dell'albero, i tuoi occhi si apriranno. E si aprono gli occhi di Adamo ed Eva, ma sono nudi. E questo è il problema dell'apertura degli occhi. Come si aprono gli occhi? E questo è un motivo costante nella letteratura biblica fino ai discepoli di Emmaus, i cui occhi si aprono quando Gesù spezza il pane, dopo che ha parlato loro di quello che dicevano le scritture. Allora, questo è un motivo importante nel mondo della Bibbia, nella rivelazione giudaico-cristiana, ed è un motivo che compare sin all'inizio del libro di Enoch. È qualcuno che ha visto e deve cercare di aprire gli occhi ad altri, così come Gesù viene ad aprire gli occhi e quindi guarisce i ciechi, viene a guarire i sordi. Una visione che gli è stata mostrata dagli angeli. Lui l'ha presa e la trasmette. E dice: io parlai, sempre al capitolo 1, a proposito degli eletti, e parlai per loro col santo e grande. Questo è un modo ricorrente con cui si parla di Dio. È il santo e poi il grande, che uscirà dalla sua sede ed è dominatore del mondo. Di colà egli andrà sul monte Sinai, apparirà nel suo tabernacolo, nella possanza della sua forza, dal cielo. E tutti temeranno gli angeli vigilanti, li prenderà spavento e grande terrore fino ai confini della terra. Le alte montagne si spaventeranno, si abbasseranno le alte colline, si liquefaranno come cera al fuoco, e la terra sarà sommersa, tutto quello che è in essa perirà, e sarà giustizia su tutto e su tutti i giusti. Vedete il motivo apocalittico della distruzione di tutto, perché ci sia l'avvento della giustizia. Questa immagine è strettamente ancorata al racconto del diluvio, dove si racconta che la terra scende, copre tutto, devasta tutto, perché sorga la giustizia. E quindi la vicenda del diluvio probabilmente è la vicenda che genera questo immaginario. Come venne il diluvio, spazzò via l'iniquità e finalmente sorse un'umanità nuova con Noè, così Enoch annuncia una distruzione di tutto, quando montagne e colline diverranno come cera, liquefatte, perché sopraggiunga la giustizia. Quindi vediamo come sia un'immagine, una meditazione di tradizioni più antiche. Ieri nell'Apocalisse dicevo che si è in questa fiducia che scomparsa la profezia, la nuova profezia consista nell'interpretazione dei testi antichi, delle tradizioni antiche. E qui vediamo come l'immagine della distruzione sia come una rielaborazione dell'immagine del racconto del diluvio universale. Una frase che è sempre ripetuta per questo tipo di letteratura è questa: i tempi iniziali diventano i tempi finali, con una frase di Gunkel tedesca. Appunto, il tempo finale è un nuovo inizio e l'inizio aiuta a concepire la fine, in questo modo di ricapitolare il tutto. Ma per i giusti egli farà la pace e proteggerà gli eletti. Su di loro sarà la benevolenza, tutti saranno del Signore, prospereranno, saranno benedetti e la luce di Dio splenderà per loro. Ed ecco, egli è venuto con 10.000 santi, si comincia subito con i numeri, fino ai 144.000 che conosciamo nell'Apocalisse, 10.000 santi per fare giustizia su loro e distruggerà gli empi, redarguirà tutte le umane creature per tutto quello che gli empi e i peccatori hanno fatto contro di lui. Quindi il giudizio che arriva. Poi continua dicendo, al capitolo 2, ho investigato tutte le operazioni che si fanno nel cielo, in quale modo le stelle non modificano il loro cammino nel cielo, come ognuna sorge, tramonta, sistemate ognuna nel proprio tempo e senza trasgredire il proprio ordine. Osservate la terra, ponete mente a quel che si fa su di essa, dal principio alla fine, come non si modifica ogni azione visibile del Signore. E quindi questo libro, che nel libro dell'astronomia esplorerà dove siano le riserve dei monti, quali siano il percorso dei venti, le riserve dell'acqua, da dove giungono i lampi, qual è il tragitto delle stelle. Ecco, questo libro parla della perfezione dei cieli, perché nei cieli troviamo come la matrice della storia e della terra, e quindi si vuole dire che in realtà anche la storia, che sembra confusa, in realtà è ordinatissima e corrisponde al volere di Dio. Guardate la terra e osservate come non si modifica nessuna azione visibile del Signore. Si parla dei cieli e per parlare della terra. E via dicendo, lui esplora tutto, esplora gli alberi, poi l'avvicendarsi delle stagioni, le terre, i fiumi. Ecco. Poi si conclude l'introduzione, che dicevo copre i capitoli 1-5, dicendo: voi invece non avete adempiuto, non siete sottostati all'ordine del Signore, ma lo avete trasgredito e avete offeso la sua grandezza con le parole grosse ed aspre. Ricordate che in Daniele 7 la descrizione delle quattro bestie si appuntava sul corno che proferiva cose grandi con la sua bocca arrogante, e anche qui si conclude dicendo: avete trasgredito, avete offeso la sua grandezza con parole grosse e aspre, della vostra bocca immonda, aridi di cuore, per voi non ci sarà pace. Voi maledirete i vostri giorni, sarete privati degli anni della vostra vita, la maledizione eterna aumenterà e per voi non vi sarà clemenza. In quel tempo consegnerete la vostra pace in maledizione eterna e a tutti i giusti ed essi, o peccatori, vi malediranno per sempre. Ma per gli eletti invece vi sarà luce, gioia, pace, ed essi erediteranno la terra. i giusti erediteranno la terra. Per voi invece ci saranno le maledizioni. E qui sentiamo come ci sia un passaggio, perché si usano parole che ci sono note dall'Antico Testamento, però alcune parole vengono caricate di un nuovo significato, ad esempio la parola della maledizione. Nell'Antico Testamento, nella Torah, la maledizione per il popolo è sempre medicinale, vuole sempre portare al ravvedimento e quindi alla salvezza. La maledizione vuole portare alla conversione, mentre qui si comincia a parlare della maledizione eterna, del giudizio universale. È un altro clima, è qualche cosa che comincia in quest'epoca qui, forse il quarto avanti Cristo, il quarto secolo, in epoca persiana. E di fatto è nelle tradizioni persiane che si professa il giudizio di Ahriman e di tutto il suo seguito di demoni, e del giudizio in cui gli empi, coloro che hanno fatto, parlato e pensato male, vengono precipitati nell'inferno, mentre ai giusti, che hanno fatto, detto e pensato bene, viene destinato il paradiso. La stessa parola paradiso è una parola persiana, e questo sembra essere al cuore dello zoroastrismo. Il giudizio finale che destina l'umanità o all'inferno o al paradiso. Allora, dicevo, c'è questo salto probabilmente per il contatto con questa tradizione persiana. Qualcuno sostiene che anche la preghiera del confesso, che diciamo a messa, ho peccato in pensieri, parole e opere, abbia derivazioni zoroastriane, perché c'è questo ritornello costante per cui che già citavo implicitamente, dicendo che c'è la punizione per coloro che hanno agito, detto e fatto il male. C'è il peccato nelle azioni, nelle parole e nei pensieri. Questo è scandito. Anche di recente, l'anno scorso, è stata pubblicata una bellissima edizione commentata dello Yamaspanamag, che è il 16° capitolo delle memorie di Yamasp. Non mi ricordo più com'è il titolo italiano, però nella casa nella serie biblica et orientalia dell'editrice Istituto Biblico, Agostini, questo studioso italiano delle tradizioni medio-iraniche, ha pubblicato in francese, con un commento molto bello, queste tradizioni, e questo libro, appunto il libro Le memorie di Yamasp, contiene come il catechismo dello zoroastrianesimo, e quindi Yamasp, genero di Zoroastro, nella tradizione zoroastriana il grande veggente. Zoroastro ha offerto per lui un sacrificio e Ahura Mazda gli si è rivelato, gli ha detto tutto, per tutti i secoli. E allora lì si possono trovare queste cose. Allora, conclusione della introduzione: e quando agli eletti sarà data la sapienza e tutti loro vivranno e non ripeteranno il peccato né di impietà né di superbia, ma si sottometteranno, coloro che avranno sapienza non riprenderanno a peccare, e per tutto il tempo della loro vita non saranno puniti e non moriranno, né per ira né per castigo divino, ma completeranno il tempo della loro vita, e la loro vita aumenterà nella pace, e gli anni della loro felicità aumenteranno in gioia e pace eterna per tutto il tempo della loro vita. Allora, questa è la grande introduzione. Dopodiché abbiamo il cuore del libro dei Vigilanti. Leggo in qua e in là, il libro dei Vigilanti è molto importante perché le parti successive poggiano su queste pagine. Qualcuno però dice che, allora, non è, come sapete, difficile ricostruire i processi di composizione di un libro della Bibbia, perché ci sono delle tensioni, sembrano ci siano delle contraddizioni, e quindi si parla di due fonti, tre fonti, e poi, ecco, analogamente è difficile parlare della crescita di questo corpus enochico. E quindi ci sono testi, forse che crescono indipendentemente, che a un certo punto vengono fusi, ci sono tradizioni che influiscono l'una sull'altra, ma non necessariamente lo stesso stadio. Cioè, le tradizioni, esempio, quando parleremo del libro dei sogni, diremo che nel libro dei sogni ci sono delle tradizioni che dipendono non dal libro dei vigilanti, ma dalle tradizioni del libro dei vigilanti. Cioè, questo contatto precede il momento della redazione finale del primo libro di Enoch, ragione per cui non dobbiamo andare troppo per il sottile. Cioè, ci sono delle apparenti contraddizioni, i conti non tornano, sì, perché questi testi, queste tradizioni sono state fissate in epoche diverse, per cui è un testo aspro. Sentite un po', capitolo 6. Accadde che aumentarono i figli degli uomini, che in quel tempo nacquero ad essi ragazze belle di aspetto, e gli angeli, figli del cielo, le videro, se ne innamorarono e dissero fra loro: venite, scegliamoci delle donne fra i figli degli uomini e generiamoci dei figli. E disse loro Semeiasa, che era il loro capo: io temo che può darsi che voi non vogliate che ciò sia fatto, e che io solo pagherò il fio di questo grande peccato. E tutti gli risposero e gli dissero: giuriamo tutti noi e ci impegniamo che non recederemo da questo proposito e che lo porremo in essere. Allora tutti insieme giurarono, e tutti quanti si impegnarono vicendevolmente, ed erano in tutto 200. E scesero in Ardis, cioè sulla vetta del monte Ermon, e lo chiamarono monte Ermon, poiché su esso avevano giurato e si erano scambiati promessa impegnativa. Ar-mon, ar-monte, mon, il terminativo on lo togliamo, yama, la radice yama in aramaico è giurare, quindi questa m viene da lì. Ed è un tema che ritroviamo anche più avanti, il tema del giuramento, e c'è l'angelo del giuramento che svia facendo giurare cose sbagliate. Mi pare si chiami Yamael, appunto, questa cosa qui. E questi sono i nomi dei loro capi: Semeiasa, che era il loro capo, Uraki Baramael, Akibeel, Tamiel, Remuel, poi sentite che c'è uno che si chiama Daniel, che ha lo stesso nome di Daniele, Ezechiel, Surakuyal, Asael sarà importante, Armers, Batral, e qua si danno tutti questi nomi, ecco, Yomiael, penso sia quello legato al giuramento. Questi sono i più importanti dei 200 angeli, e con loro vi erano tutti gli altri. Nella tradizione enochica questi nomi dei demoni hanno uno sviluppo importante negli esorcismi, perché il libro di Enoch è usato anche come amuleto nella chiesa etiopica. Cioè, tutti questi angeli, quando si arriva poi, ovviamente questi sono gli angeli cattivi, ma come ci sono i nomi degli angeli cattivi, ci sono anche i nomi degli angeli buoni. Allora si fanno dei rotolini con l'icona dell'angelo, il nome dell'angelo, un pezzo del libro di Enoch, che poi si riportano addosso a protezione. Quindi il libro di Enoch incide molto sulla devozione popolare dei cristiani della chiesa copta. E si presero per loro le mogli, ed ognuno se ne scelse una e cominciarono a recarsi da loro e si unirono con loro. Ecco, c'è prima questo peccato registrato anche in Genesi 6, che è quello dell'unirsi con loro, e poi c'è il peccato della seduzione intellettuale. Insegnarono ad esse incantesimi e magie e mostrarono loro il taglio di piante e radici, ed esse rimasero incinte e generarono giganti, la cui statura per ognuno era di 3.000 cubiti, quindi 1.500 metri. E costoro mangiarono il frutto della fatica degli uomini fino a non poterli gli uomini più sostenere. Perché uno che deve mangiare, uno dice: ho un figlio che è alto 2 metri, mangia come un bue. Se questo è 1.500 metri, figurati quanto mangia. Gli uomini lavorano e questi mangiano tutto. I giganti si voltarono contro di loro per mangiare gli uomini, una volta che avevano finito tutto, e cominciarono a peccare contro gli uccelli, gli animali, i rettili, i pesci, e a mangiarsene fra loro la carne e a berne il sangue. E vedete, qua si pone a quest'epoca la consumazione della carne, e la terra allora accusò gli iniqui. E poi Azazel, che avevamo sentito, no, è un'altra tradizione, là c'era Asael, questo è Azazel, che però ci è noto perché nel libro del Levitico si parla del capro da mandare nel deserto ad Azazel, insegnò agli uomini a fare spade, coltello, scudo, corazza da petto, mostrò loro quel che dopo di loro, in seguito al loro modo di agire, sarebbe avvenuto: braccialetti, ornamenti, tingere e abbellire le ciglia, pietre, più di tutte le pietre preziose scelte, tutte le tinture, e gli mostrò anche il cambiamento del mondo, e vi fu grande scelleratezza e molto fornicare. E poi ne arrivò un altro, a Mesarac, che istruì tutti gli incantatori, i tagliatori di radici, le radici, le piante per fare le fatturine. E poi arriva quello che istruisce gli astrologi, i maghi, e insegnò i segni degli astri, e Temel insegnò l'astrologia, e Asadrel insegnò il corso della luna, e per la perdita degli uomini, gli uomini gridarono, e la voce giunse in cielo. Anche questa è una frase che ritorna in primo Enoch, come nel libro dell'Esodo troviamo gli uomini che sono oppressi dagli egiziani e gridano, gli israeliti, così gli uomini gridano e Dio interviene. Allora, vedete che arriva la guerra fatta con le armi per seduzione dei demoni. Quindi c'è la fornicazione, e poi c'è la violenza, e poi il desiderio di dominare la natura, costringerla agli ordini degli uomini, come a strapparla al corso di Dio attraverso la magia. Fin tanto che gli uomini gridarono, allora Michele, Gabriele, Suriele e Uriele guardarono dal cielo. Sapete che nella tradizione cristiana questi angeli poi avranno una parte importante, e questi nomi derivano proprio da Enoch. Videro il molto sangue che scorreva sulla terra e tutta l'iniquità che si faceva sulla terra, e si dissero fra loro: la terra nuda ha gridato la voce dei loro clamori fino alla porta del cielo. Ed ora dunque, o santi del cielo, le anime degli uomini vi implorano, dicendo: portate il nostro caso innanzi all'Altissimo. E dissero al loro Signore, al Re: poiché sei Signore dei Signori, Re dei Re, Dio degli Dei, perché il trono della tua gloria è eterno, ed il tuo nome è santo e glorioso in eterno, poiché tu sei benedetto e glorioso, poiché tu hai fatto tutto, e il potere di ogni cosa è con te, e tutto innanzi a te è chiaro e manifesto, poiché vedi tutto, e non vi è alcuna cosa che ti si possa nascondere, vedi allora quel che ha fatto Azazel, come egli ha insegnato, eccetera, eccetera. Ecco, le anime dei morti gridano ed implorano. Vedete questa immagine delle anime dei morti che implorano, che poi arriva fino nell'Apocalisse. implorano fino alla porta del cielo. Anche lì ci sono le anime che implorano, gli angeli intendono la preghiera e la presentano al trono dell'Altissimo. Il loro lamento è salito e non possono uscire da davanti alla cattiveria che si compie sulla terra. Tu sai tutto, prima che sia, tu conosci tutto. E che cosa conviene che noi a riguardo di ciò facciamo per loro? Allora l'Altissimo, grande, santo, parlò ed inviò Arsè Yala Leior dal figlio di Lamech, cioè a Eno, che gli disse: digli a nome mio di nascondersi e manifestagli la fine che verrà, poiché la terra tutta perirà, un diluvio verrà su tutta la terra e quel che in essa perirà. Avvisalo che fugga e resti il suo seme per tutta la terra. Allora, nell'ambientazione di Genesi, effettivamente, Enoch viene avvertito perché di lì a poco arriva il diluvio. Però Enoch, parlando, dice che questo avverrà anche all'ultima generazione e quindi l'esperienza seguente agli anni di Enoch è attesa per la fine dei tempi. Avete osservato anche qui il riferimento all'ultimo tempo. In questi testi che leggiamo in questi giorni troviamo la testimonianza di una comunità che ha l'impressione di vivere agli ultimi tempi. Ecco, ultimo nella Bibbia vuol dire molto spesso posteriore, quindi successivo, non vuole necessariamente dire l'ultimo giorno, poi dopo c'è la catastrofe. E quindi ultimo spesso si associa all'espressione della fine, ma dobbiamo sentire che in ebraico la fine è detta ket, e quindi la radice katzatz, che significa tagliare. La fine è una cesura, è una svolta definitiva che accade nella storia. E quindi in ebraico ketz non designa tanto la catastrofe, come la intendiamo noi, quanto un momento in cui le cose finalmente cambiano ed è possibile superare l'angoscia, superare il male, superare la perversione, essere liberati, essere salvati. Allora, in queste comunità ci si intende come nel tempo della fine, nel tempo in cui succede qualche cosa di determinante. E queste comunità che vivono questa fine, questo taglio, questa inversione di marcia, dicono di essere negli ultimi tempi. Per cui queste comunità apocalittiche, che sono ben note, hanno tradizioni che confluiscono e che sono respirate dalla prima comunità cristiana, incidono anche sul modo di esprimersi di Paolo e della prima comunità. Per cui ci si concepisce negli ultimi tempi, perché è successo effettivamente qualche cosa di straordinario, è venuto il Messia, si è compiuta la redenzione, c'è stata la svolta, per cui loro possono dire di vivere gli ultimi tempi e di vivere il tempo della fine, perché nella loro mente questo non vuole dire che è la fine degli anni. Oppure potevano pensarlo di dire, ma non voleva necessariamente dire quello. Ecco, e adesso che abbiamo la pausa, direi l'11:10. Bene.
Sono cose strane.